Ti ringraziamo, o Padre, perché tu continui a mostrarci la tua tenerezza, la tua bontà. Già ci hai mostrato e ci hai indicato la strada dell'amore che non conosce confini, della dedizione gratuita. E ora ci vuoi mostrare come tu operi attraverso tuo Figlio, attraverso Gesù, la sua bontà che non si accontenta di guarirci, ma che vuole salvarci, cioè vuole arrivare nel profondo. Ancora una volta vogliamo ringraziare te, Gesù, perché tu sai andare oltre, perché non ti accontenti mai di donarci un po', ma tu vuoi donarci tutto. Nessuno ha un amore più grande di questo, di chi dà la vita, non di chi dà un po' di vita, ma la vita. E ti ringraziamo perché tu continui a donarci la tua vita e ci inviti a fare altrettanto. A colui che ti domandava chi è il mio prossimo, tu hai detto va e fa anche tu altrettanto. Ti ringraziamo perché tu, Signore Gesù, ci inviti a fare altrettanto. Fare come te. Ancora una volta noi ti chiediamo di darci la forza per compiere questo gesto, questo prendere il largo. Donaci il coraggio di metterci dietro di te, con sicurezza, con certezza, indurendo la faccia, decidendoci veramente e profondamente a condividere la tua stessa vita, le tue stesse scelte. Donaci dunque lo Spirito Santo, è Lui che ci abilita a questa dedizione, è Lui che rende possibile ciò che a noi sembra ancora impossibile, è lo Spirito Creatore. Scendi dunque in noi, Spirito Santo, e rinnovaci, fa di noi delle creature veramente secondo il cuore del Padre, dei figli che amano con il cuore di Gesù. O Maria, tu che sei la madre della misericordia, insegnaci il segreto per vivere questa misericordia nella nostra quotidianità. Amen. Siamo al versetto 11 di questo 17° capitolo, che credo che ci sta portando di sorpresa in sorpresa, ma il Vangelo è sempre pieno di sorprese. Non ci si stanca mai di leggerlo perché ogni volta ha qualcosa di nuovo da dirci, quindi il Vangelo è il libro per eccellenza che ci fa andare oltre. Tu credevi di conoscerlo ieri e poi dopo lo leggi oggi e scopri che ha ancora qualcosa da dirti, e poi lo leggi tra 10 anni e scopri che ha molto ancora da dirci. Ecco, il Vangelo è sempre questa novità di ogni giorno, qualcosa di nuovo che Dio prepara per te. È l'aria di oggi che non è l'aria di ieri. Non sto respirando l'aria di ieri, i miei polmoni respirano l'aria di oggi. Quella di ieri ormai ha già ossigenato il sangue. E il mio sangue è rinnovato, le mie cellule non sono quelle di ieri, tutte le cellule cerebrali si rinnovano velocissimamente. E quando non si rinnovano più, comincia la decadenza. Dicono che dopo i 25 anni comincia la decadenza. Quindi io sono in decadenza da molti anni, e allora, però, questo vuol dire che però il Signore ci invita ad andare oltre in altri sensi. Lo spirito fortunatamente non decade mai, anzi si rinnova continuamente, e quindi siamo in un cammino continuo. Ed ecco allora questo cammino, siamo al cammino, lungo il cammino verso Gerusalemme. Cioè non è un cammino verso qualunque altro posto, non è mentre Gesù si trovava sulla strada, la strada generica, no, è la strada verso Gerusalemme, cioè una strada che ti sta portando là dove si compirà il suo exodos, cioè quella uscita, quella via nuova che porta alla Pasqua, che guarda caso è in fondo Pasqua, vuol dire passaggio, cioè un andare oltre. Quando tu fai un passaggio vai oltre, andare al di là del fiume, al di là del mare, andare al di là. Quindi si sta compiendo questo cammino, e mentre attraversava la Samaria e la Galilea, è strano questa cosa, o San Luca non conosceva la geografia o ha sbagliato, ma perché scendendo verso Gerusalemme prima si attraversa la Galilea e poi la Samaria, perché San Luca dice la Samaria e la Galilea? Ma probabilmente Gesù sta presentando due situazioni diverse. La Samaria è il luogo degli infedeli, è il luogo degli eretici, delle persone da evitare, e Gesù sta attraversando un luogo pieno di persone da evitare. Vedremo adesso cosa succede quando Gesù attraversa la Samaria. Ma poi Gesù attraverserà anche la Galilea, veramente l'ha già attraversata, ma esiste la Galilea, che vi ricordate che cos'è la Galilea? Galil el Goim, è il distretto dei pagani. La Galilea veniva chiamata da Isaia luogo delle tenebre, un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. E vedremo che secondo il secondo momento di Gesù che va verso Gerusalemme, incontreremo, e sarà il capitoli successivi, troveremo che Gesù incontra, attraverserà Gerico, e Gerico è la nuova Galilea, è il luogo delle tenebre, il luogo della luce apparente, ne parleremo poi a suo tempo, e a Gerico incontrerà un uomo che cammina nelle tenebre, il cieco, proprio alle porte di Gerico. Allora ecco per quello che parla di Galilea, di Samaria e poi di Galilea, non perché vuol trasporre le cose, ma è piuttosto un viaggio teologico quello di San Luca, almeno questa è la mia opinione, perché penso che San Luca poteva benissimo trasporre le cose, ma non credo che abbia fatto un errore così madonnale. Dall'altra parte i copisti, i primi copisti che conoscevano bene le cose, avrebbero sicuramente cambiato l'ordine delle due e mettendole a posto, perché nel viaggio normalmente prima si attraversa la Galilea e poi la Samaria, è come dire che passando dalla Valle d'Aosta per andare a Roma, prima attraverso la Toscana e poi la Liguria, ma non è possibile, prima la Liguria e poi la Toscana. Sono degli ordini anche dal punto di vista proprio geografico, ma naturalmente San Luca sta invece facendo un viaggio che è un viaggio teologico, non è tanto un viaggio semplicemente geografico, c'è qualcosa di più, c'è significato. Entrando in un villaggio, quindi siamo in viaggio verso Gerusalemme, San Luca lo sottolinea per dire non dimenticare che il tuo cammino di cristiano, il tuo cammino di discepolo e di apostolo è un cammino che va verso Gerusalemme, la meta è lì, è il luogo del dono totale di sé, sei in cammino verso questo luogo, non dimenticarlo mai. Ecco, il nostro rischio è credere di essere in cammino verso Rimini, ma è un'altra cosa. Oppure di essere in cammino verso Disneyland, ancora un'altra cosa, no, è diverso, è un cammino verso Gerusalemme, è un cammino verso una esperienza profondamente impegnativa, è il dono totale di sé, è un cammino verso quel diventare servi disinteressati fino al dono totale di sé, che ci fa diventare come Gesù, non chiedere nulla se non di vivere ciò che sto vivendo, essere contento di ciò che sto dando. Quindi in questo cammino attraversa la Samaria e la Galilea, entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza. Quindi lui entra in un villaggio e in questo villaggio c'è una comunità di lebbrosi, 10. 10 è il numero della comunità, 5 più 5 è il numero della famiglia, è il numero di un gruppo comunitario, e quindi è simbolico, siamo di fronte a delle persone senza speranza. Il lebbroso era una persona senza speranza, non aveva futuro, non aveva relazioni umane perché doveva star lontano da tutti, e se avessero osato avvicinarsi ai loro simili, potevano essere messi a morte, perché ognuno aveva diritto di difendersi contro questo eventuale contagio. Quindi chiunque lebbroso, e poi soprattutto la lebbra era una malattia non semplicemente fisica, ma era anche una malattia di tipo religioso, era il simbolo evidente della maledizione di Dio. Ricordate la lebbra di Maria, sorella di Mosè, quando Maria diventa bianca di lebbra, perché? Guardate, questo la dice lunga, perché ha scelto la malattia della lebbra per esprimere la maldicenza. La maldicenza di Maria diventa lebbra. Quando noi cominciamo con la maldicenza, maledire è esattamente l'opposto di benedire. Maledire vuol dire cominciare a dire male di qualcuno, cioè sottolineare il male che trovo. Cioè non si dice che la maldicenza è una menzogna, sono due cose diverse. La menzogna è una cosa, la maldicenza è un'altra. La menzogna è il dire delle cose false su qualcuno, questa è la menzogna. Allora qui è un'altra cosa. La maldicenza è un'altra cosa, cioè è il sottolineare continuamente il male presente nelle persone. Che questo c'è, è sicuro, però chi ti dice di sottolinearlo? È sicuro che Mosè aveva sbagliato, e anche lui era un peccatore, e quindi Maria sapeva questo, cominciò a parlare di Mosè, di sua moglie, cosa crede di essere, questi figli, queste cose, ma lui chi crede di essere, il più grande, quindi a pensare male e a dir male. Allora la maldicenza ti rende lebroso, è interessante, cosa fa la lebbra? La lebbra ti fa perdere la sensibilità, la prima cosa, il primo sintomo della lebbra, non senti più, ti puoi scottare, la pelle si cuoce, viene via, ma non senti più niente, perché perdi la sensibilità. Allora la lebbra spirituale è la stessa cosa, e quando tu dici male non riesci più a vedere il bene, diventi insensibile al bene. E quindi il bene ti passa sopra e non lo vedi più. A forza di pensare male, di vedere male, vedere il bicchiere mezzo vuoto, diventi lebroso spiritualmente. Cioè, perdi la sensibilità verso il bene, non sai più gioire del bene, anzi rischi addirittura di arrabbiarti se vedi il bene nell'altro. E quindi la maldicenza e la lebbra fa diventare addirittura gelosi dell'altro. E la gelosia, l'invidia, che cos'è? È il rattristarsi del bene che vedo nell'altro. Accidenti, guarda che cosa gli è successo di bene, guarda, come mai gli è andata così bene, che porca miseria, che nervoso. Ecco, questa è, capite? È sintomatico, la malattia spirituale, che è questa insensibilità che viene di fronte al bene, per cui non sai più ringraziare, non sai più vedere il bene, non sai più essere riconoscente, quindi è questa progressiva insensibilità che ti porta alla lebbra dello spirito. Allora si capisce come mai è stata scelta questa lebbra per esprimere la maldicenza. Ora, sono 10 uomini, 10 lebrosi, che quindi probabilmente non sanno più vedere il bello delle cose che Dio sta facendo per loro. Persone che si sono ammalate nel profondo perché non sanno più gioire della bellezza delle cose di Dio. E guardate che nel nostro mondo questa è una malattia molto diffusa, Pensate ai telegiornali. È una malattia che viene diffusa anche perché dopo che tu hai visto 3 telegiornali su 3 o 4 reti diverse, alla fine una delle due o vai in chiesa a recitare i salmi di lode oppure ti compri una pistola per spararti. Perché,
o per sparare,
ma non è inutile sparare agli altri perché tanto non cambia niente, si aggiunge male a male. Ma il discorso comunque è che non serve assolutamente niente, perché ti trovi di fronte a un bombardamento di cattiverie, di ingiustizie, e c'è solo da ringraziare che i giornali portano delle cattive notizie, perché vuol dire che allora la buona notizia non è ancora l'eccezione. Guai se i giornali portassero buone notizie, vuol dire che la cattiva notizia è diventata la norma. Siccome i giornali devono portare delle notizie straordinarie, e vuol dire che il male ancora fa notizia, e se il male, finché il male farà notizia vuol dire che il bene è la normalità. Questo è positivo. E quando il male quando il bene diventa straordinario, bisogna metterlo sui giornali, che allora saremmo ben conciati. Per fortuna non siamo ancora arrivati a fare dei giornali con sul bene, per fortuna. perché se no saremo davvero a pezzi, completamente fuori. Non so se ho reso l'idea, no? Di che cosa voglio dire. E allora, qui ci sono questi 10 lebbrosi, cioè queste 10 persone che quindi stanno sperimentando nella loro vita fisica, perché la lebbra poi ti prende in tutto, perché ti fa perdere il gusto della vita, eccetera. Quindi persone già morte. Una persona lebbrosa era, cioè vedete cosa produce la lebbra, cioè il pensare male sistematicamente dall'altro ti allontana dall'altro, quindi ti allontana dalla famiglia, ti allontana dalla società e quindi in qualche maniera ti isola, sei già morto, sei un morto vivente. È sottile questa cosa, di questa maldicenza che arriva dentro e che a poco ti distrugge, ti corrode come una lebbra. E alla fine cade a brandelli il tuo corpo, si distrugge tutta la tua realtà fisica, tutta la tua storia, tutto quanto. Si fermarono a distanza, sanno di non essere degni, sanno di essere delle persone maledette, e dissero ad alta voce, cioè gridano a Gesù, quindi gridarono, ad alta voce vuol dire gridare, in sostanza. Sì, proprio con fonen e legontes, cioè con grande voce, quindi questa grande voce cominciano a gridare a Gesù: Gesù maestro, abbi pietà di noi. Ancora una volta eleison imas, abbi pietà di noi, prenditi cura di noi, cioè abbiamo bisogno di te. Quindi prendere, che cosa gridano questi uomini? Si rendono conto di essere lontano, cioè pian pianino non ci siamo resi conto che la lebbra entrava dentro di noi e adagio ormai siamo diventati lontani, si fermano lontano da Gesù, sono lontano da Gesù, si fermano a distanza, quindi hanno coscienza di questa distanza sia fisica che spirituale, non siamo degni. Gesù è il maestro, però non viene usato il termine che di solito viene usato per dire maestro. In questo caso epistata. Di solito quando si parla di maestro è didascalos. E quindi di solito quando si rivolgono a Gesù didascale. Il didascalon è colui che insegna. Epistata è piuttosto colui che sta al di sopra di noi, no? Colui che è sovrano, più che maestro è sovrano, non è solo colui che insegna, ma colui che sta più in alto di noi. Noi siamo così pochi, siamo così piccoli, siamo così poveri, che vediamo te come qualcuno, e poi lo chiama Gesù, sono poche le volte in cui Gesù viene chiamato per nome nel Vangelo di Luca, e spesso, per esempio qui Gesù maestro, troveremo il cieco di Gerico, Gesù figlio di Davide, l'unico che lo chiama senza appellativi, non so se lo sapete, l'unico, è l'ultimo che sarà guarito da Gesù sulla croce, è il buon ladrone, è l'unico che lo chiama senza nessuna, lo chiama solo Salvatore, ed è bello, Gesù dice, vi ha chiamato Salvatore, io ti salvo. Oggi sei salvo, mi hai chiamato, qui dice Salvatore, ma un Salvatore che sta sopra di noi, Gesù vuol dire Salvatore, tu che salvi e che sei colui che sta di sopra di noi, che sta presso Dio, quindi stai un po' più in alto di noi, che sta al di sopra delle nostre povertà, prenditi cura di noi, eleison imas, prenditi cura di noi. Ed è interessante che Gesù appena li vide disse loro, non dopo aver sentito tutte le loro lamentele, tutta la loro confessione lunga e dettagliata, ma appena li vide. Notiamo bene, l'avevo già fatto vedere altre volte, Gesù entrando nella sinagoga vide un uomo con la mano inaridita, lo vede e lo guarisce. Perché? Chissà quanta gente c'era che aveva dei problemi. Vide un uomo con la mano e non le dita, ma nel contempo c'era uno che aveva l'unghia incarnata, l'unghia incarnita, e poi ce n'era un altro che aveva il collo storto. Poi no, Gesù vede quello perché sa che è quello che ha bisogno di lui. Gesù vede colui che ha bisogno. Gesù vede, l'occhio di Dio scende sul povero, il Signore vede la miseria del più piccolo. E qui Gesù appena li vede, subito parla. E notate bene, egli disse tutto è stato fatto. Ricordate che viene in mente anche qui ciò che dice il libro dell'Esodo, quando Dio manda Mosè. Ho visto l'afflizione del mio popolo, ho udito il suo grido, sono sceso per liberarlo. Va. Sono le azioni di Gesù, Ho visto, ho udito, sono sceso, va. Cioè mando te. E sono quattro azioni di Dio. E qui Gesù fa più o meno la stessa cosa. Vede e subito parla. E Gesù è la parola creatrice, è la parola che provoca ciò per cui è stata mandata. Ricordate il centurione che va da Gesù, di solo una parola, questa parola pronunciata provoca ciò per cui è stata mandata, va per questa tua parola, il tuo servo vive, non ho mai trovato tanta fede nemmeno in Israele, dirà il centurione, questo uomo di fede. Gesù dice e tutto è stato fatto, ecco la parola di Gesù, andate a presentarvi ai sacerdoti, cioè cosa vuol dire andate a presentarvi ai sacerdoti? Andate a Gerusalemme. Andate, perché i sacerdoti dove erano? Non è che i sacerdoti c'erano dappertutto, non è che c'erano i parroci, i viceparroci, i coadiutori d'oratorio, eccetera. No. Allora i sacerdoti erano esclusivamente a Gerusalemme, vivevano lì, quindi esercitavano il culto solo a Gerusalemme, e solo a Gerusalemme c'era il Tempio, un unico Tempio in tutto Israele, ed era lì a Gerusalemme. Per cui fate il viaggio a Gerusalemme, è un invito, no? Quindi in fondo è come se Gesù dicesse, mettetevi dietro di me. Il fatto che voi vi mettiate dietro di me, il fatto che voi cominciate ad andare a Gerusalemme sarà già un elemento di guarigione, però non basta. Questo servirà per guarirvi, ma non per salvarvi, occorre qualcosa di più. Quindi andare a presentarsi ai sacerdoti vuol dire vai là al Tempio e comincia a riconoscere le bellezze che Dio ha fatto. Presentarsi al sacerdote vuol dire andare a riconoscere che Dio ti sta già guarendo. Di solito uno andava a presentarsi al sacerdote quando era già guarito, no? È come se Gesù desse il controveleno, no? C'è il veleno e poi c'è il controveleno, c'è il siero antivipera. Sei stato morso dalla vipera della maldicenza, perché c'è un altro modo, anche lì la maldicenza contro Mosè e contro Aronne che si trasforma in serpenti velenosi, anche quello è un altro modo, per cui anche qui queste malattie bibliche, no? Il serpente velenoso, lì più che la maldicenza era la calunnia. La calunnia che anche lì non è una menzogna, ma è una mezza verità. Ricordatevi che le mezze verità sono delle autentiche menzogne. Perché è un sottolineare una parte di verità, non tutta. È come il vedere una sequenza di un film senza vedere il seguito, per cui mi dà una visione sfasata delle cose, no? Di solito la menzogna è un mettere insieme dei frammenti, non le menzogne, scusate, la calunnia, è un mettere insieme dei frammenti di verità, dei frammenti di fotografia che però danno una visione sfasata della realtà, perché non c'è una sequenza precisa, non c'è un prima e un dopo, in modo tale che io possa collocare questa foto all'interno di una logica sequenza. E lì viene paragonata a un serpente, perché è un veleno sottile che si insinua e adagio adagio ti uccide. Se il veleno è più forte della lebbra, la lebbra dura anche tanti anni, perché ci vuole del tempo, a fuori di pensar male, ti arriva un inaridimento spirituale tale che è un'insensibilità di fronte al bene, per cui diventi triste, perdi la gioia. Una persona che perde la gioia perché vede sempre nero. Perché si è abituata a sottolineare continuamente le ombre senza mai vedere la luce. Ci sono persone che vivono la stessa situazione, Ricordate l'ottimismo e il pessimismo, no? I due bambini, io racconto sempre i due gemelli, no? La storiella dei due gemelli che a Natale è uno ottimista, l'altro pessimista, chissà quante volte l'avete sentita, e allora i genitori non sapevano bene come fare, allora lo psicologo diceva fate un regalo bellissimo al pessimista e fate uno pessimo all'ottimista. E allora a Natale tutti e due i bambini, uno il bambino riceve un giocattolo bellissimo, un trenino tutto complicato, pessimista, e quando lo apre scoppia in lacrime, come farò? E poi si romperà, io lo so, e poi sarò triste, e poi come farò? E quando sarà rotto? E quindi comincia le lacrime, non finirà più. E l'altro apre il suo cartoccio, che era tutto bello di nastri, apre, sterco di cavallo, e lui gira per la casa contento, perché sei così contento? Se c'è lo sterco ci sarà anche il cavallo da qualche parte. Allora, capite? Ci sarebbero due, ecco le due situazioni, capite? Due modi diversi di approccio alla realtà. L'uno ti porta ad essere diventato lebroso, non vedi più niente, l'altro ti porta a vedere raggi di sole anche quando magari questi raggi di sole passano attraverso le grate di una prigione. E quindi ti danno speranza di vita anche quando tu sei in una visione di morte. Ecco, sono due modi diversi di vedere le cose, due approcci diversi. Uno ti porta alla depressione, al nero, alla tristezza, per cui buio tutto, e l'altra persona invece che vede tutte le cose belle, no? E dipende da quello che uno vuol vedere, eh? Noi vediamo sempre ciò che vogliamo vedere. Ecco, allora, questi serpenti velenosi che sono un altro aspetto, però qui non se ne parla, però intanto ti dice fai questo viaggio, comincia ad andare a Gerusalemme a presentarti ai sacerdoti, cioè il controveleno è questo, vai a ringraziare, siccome la persona triste, lebrosa è la persona che vede sempre nero e quindi non ringrazia mai, non loda, vai a ringraziare il Signore, comincia con la lode e vedrai che adagio adagio la tua malattia guarirà. E mentre essi andavano furono purificati. Ancora un passivo divino, cioè Dio li purificò. Cioè il fatto stesso di aver cominciato il viaggio, il desiderio stesso di bene ti porta già dai risultati positivi. Questo è il primo passo. Il desiderio è già preghiera. Il tuo desiderio, ecco la tua preghiera, dice Sant'Agostino nel commento ai Salmi. Se continua il tuo desiderio, continua sarà anche la tua preghiera. Ecco. La preghiera continua è il desiderio continuo, il desiderio del cuore diventa preghiera. Allora vai. E mentre essi andavano, furono purificati, cioè Dio li purificò. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce. Questo è veramente guarito, perché comincia a lodare Dio a gran voce. E si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Ecco il controveleno, no? Non sapevi più ringraziare, non eri più capace di vedere il bene, quest'uomo comincia a vedere il bene, comincia a vedere ciò che Dio ha operato in lui, è cominciata una guarigione profonda, ed era un samaritano, ecco perché viene sottolineata la Samaria, era un eretico, uno di quelli che umanamente, secondo la logica corrente del popolo di Dio, era da evitare. Ricordate che Gesù stesso, parlando con la Samaritana, riceve i pensieri cattivi dei suoi apostoli. Come? Parla con una Samaritana. Cosa vuoi da lei? Pensavano dentro, quando gli portano il pane, erano andati a comprarlo da mangiare, tornano e vede che sta parlando con una donna. Ora, nessun ebreo maschio, e anche sposato, avrebbe mai parlato con una donna, nemmeno fosse stata sua moglie fuori di casa sua. Immaginarsi parlare con una donna straniera, che non era neanche sua moglie, e soprattutto una samaritana. Quindi, vedete che Gesù va sempre oltre, no? Anche qui va oltre. Oltre il buonsenso, oltre quello che pensavano gli altri, oltre le consuetudini. Gesù è uno che ti spinge ad andare oltre, cioè a sfidarti. Ed ecco, quest'uomo era un samaritano, e quindi questo fa riflettere, per dire, vedi, tu hai dei preconcetti contro i samaritani, guarda chi sono, è un uomo che sa ringraziare, è più vicino al cuore di Dio di quanto pensi tu, perché è un uomo che sa bene dire, cioè dire bene, è il più guarito di tutti, gli altri sono solo guariti, vedremo che questo invece diventa salvato. È un'altra cosa. Notate bene cosa dice Gesù, Ma Gesù osservò. Non sono stati purificati 10, non ne sono stati purificati 10. Cioè, è questa, stati purificati ancora, cioè Dio non li ha purificati tutti e 10? E questa è una domanda retorica naturalmente. E la domanda, e gli altri 9 dove sono? In fondo per dire, la riconoscenza è una merce rara, molto rara, C'è una storiella, Dio un giorno organizzò una festa e a questa festa aveva invitato tutte le virtù, c'era la temperanza, la carità, la bontà, la fede, e a un certo punto c'erano due virtù che non si conoscevano, allora Dio li prese una, la presentò all'altra e disse, la bontà, le presento la riconoscenza. Spesso non si conoscono, bontà e riconoscenza sono sconosciute. Fai delle cose buone ma spesso manca la riconoscenza. O ricevi la bontà e manca la riconoscenza. Spesso sono due virtù sconosciute tra di loro. Bontà e riconoscenza insieme, diventa difficile trovarle. Ecco, credo che Gesù qui lo mette in risalto. Un decimo, il 10% insomma, torna a ringraziare. E questo è un po' la percentuale. Qual è la percentuale delle nostre preghiere? 90% di lamentele e 10% di ringraziamento, non è forse così? E quindi questo non sappiamo vedere, abbiamo un po' il cuore indurito, non riusciamo a vedere le cose belle che Dio fa e vediamo semplicemente il negativo. E c'è questo samaritano che diventa un maestro di fede, un maestro di riconoscenza, un maestro di lode, uno che per cui uno non avrebbe neanche sprecato due parole, invece no, diventa un maestro. Ma Gesù osservò, ecco, non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Rendere gloria a Dio, cosa vuol dire rendere gloria a Dio? Cos'è la gloria? La parola gloria nella lingua ebraica, in greco doxa si dice gloria, però è curioso, nella lingua greca doxa è ambiguo, perché vuol dire gloria, ma vuol dire anche apparenza, quasi a dire, i greci sono un po' smaliziati, sono filosofi, sanno che spesso ciò che appare fuori, la gloria, è solo apparenza, è opinione. Ecco, la doxa è l'opinione, ciò che appare, cioè il verbo è docheo, sembrare, quindi la doxa è ciò che è l'opinione, ma è anche gloria, quindi è quel che poi Dante dirà nella Divina Commedia, non è in mondan rumore se non un fiato di vento che or vien quinci or quindi, e muta nome perché muta lato. La fama, il mondan rumore, non è che un fiato di vento che or vien quinci or quindi, che or va di qui or va, come il vento che è sempre quello il vento, però cambia nome perché è mutalato. Ecco, la fama è, se viene dal basso è una cattiva fama, se viene dall'alto è una buona fama, se ci sono gli amici ti fanno sembrare chissà che, ci sono i nemici ti fanno sembrare peggio di quello che sei, per dire insomma alla fine, però il vento è sempre quello, è soltanto un fiato di vento. Ecco, la doxa che diventa un'opinione, nelle opinioni che... Per la lingua ebraica è diverso, Gesù parlava aramaico, quindi è una lingua che deriva dall'ebraico, la lingua sacra. La gloria è un'altra parola, kavod in ebraico, che vuol dire peso, cioè dare peso, dare gloria vuol dire, cioè far sì che Dio abbia peso nella propria vita, dar gloria a Dio vuol dire far sì che Dio abbia peso nella propria vita. Capite che allora è un'altra cosa, Che peso ha Dio nella tua vita, cioè che posto gli dai, che peso ha? Ha peso. Quando Gesù dice Padre glorifica il tuo figlio, cioè fa che tuo figlio abbia veramente il peso che ha, cioè che la gente capisca veramente chi sono, aver peso. Allora, è l'unico che ha capito che Dio ha preso nella sua vita quest'uomo, questo è il significato, no? Non si è trovato nessuno che tornasse a rendere gloria a Dio, cioè a dire, ma davvero Dio è grande nella mia vita, Dio ha operato grandi cose, senza di Lui la mia vita non avrebbe senso, ecco dire che Dio ha preso, dare gloria a Dio. Riconoscere che Dio è il senso stesso del mio essere, senza di Lui la mia vita non avrebbe senso. E chi può far questo? Soltanto uno che era disperato. Questo non solo non aveva il popolo, gli altri possono dire, ma se Dio ci ha guarito è perché eravamo tutto sommato bravi, o forse Dio ha riconosciuto di aver fatto una gaffa con noi, eravamo del popolo eletto, gli altri 9, e quindi se ci ha guariti vuol dire che Dio ha detto, oh, con loro ho sbagliato, mi correggo, scusate. E quindi, questo invece no, riconoscere di essere indegno, riconosce la sua situazione di povertà assoluta e dice, ma tutto è gratuito, io non me l'aspettavo e non ero degno, per quello che torna a ringraziare. Gli altri possono dire, beh, insomma, tutto sommato, oh, sono bravino, no? Persino Dio ha riconosciuto di aver fatto una gaffa con me. E invece no, questo torna. Quindi è l'unico che si è messo nella verità. E la condizione per essere non soltanto guarito ma anche salvato, la guarigione è qualcosa di esterno, ma poi la salvezza è qualcosa che tocca il cuore. La salvezza è diventare figlio. Quest'uomo era uno straniero, è diventato figlio, perché torna a dare lode a Dio, torna a dare un peso a Dio, ha scoperto che non può vivere senza Dio, che Dio è il senso della sua vita. E gli disse, alzati e va. È la parola alzati, anastas, vuol dire, è interessante anastas, è il verbo anistemi, da cui deriva la parola anastasis, che vuol dire risurrezione. È anastasis, c'è scritto sulla che loro quando la leggono dicono sempre anastasis, no, c'è scritto anche è anastasis, la risurrezione, non risurrezione parte, ma è la risurrezione, l'unica risurrezione, la risurrezione per eccellenza, è la risurrezione. Quindi Gesù gli dice, sorgi, tirati su, sei risorto, sei vivo, ecco, in te è entrata la risurrezione, anastas, alzati, risorgi, tirati su, mettiti in piedi, sei vivo, va, la tua fede ti ha salvato, cioè quel granello di senape che hai avuto dentro di te è diventata la tua salvezza, adesso sei salvato, prima eri soltanto guarito, adesso sei anche salvato, cioè hai ricevuto in te una forza di vita nuova, sei diventato una persona nuova, gli altri per loro continua la vita di prima. Sono delle persone guarite, ma non trasformate. Tu sei anche trasformato, non solo guarito. Ricordate il paralitico, no? Ti sono rimessi i tuoi peccati, ho guarito la radice, e poi prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. Cioè, prima ho guarito dentro, prima ti ho salvato, poi ti ho guarito. Qui è avvenuto il contrario. Prima sono guariti, però c'è una condizione per essere salvati. Fare il viaggio con Gesù, torna con Gesù. Vai da Gesù, il viaggio non farlo da solo, perché se il viaggio da solo puoi essere semplicemente guarito. L'Antico Testamento non ti guarisce, è il Nuovo che ti guarisce. Devi andare oltre l'Antico Testamento, ancora una volta ad andare oltre, no? Ancora una volta un superarti, ancora una volta un passiamo all'altra riva. Non è un viaggio che tu fai a Gerusalemme da solo, devi imparare a fare questo viaggio insieme con Gesù. Lasciare che sia Lui a guidarti, quest'uomo torna indietro, perché questo viaggio lo vuol fare con Lui, vuol mettersi dietro Gesù, vuol cominciare un cammino, adesso sì che puoi camminare, adesso sì, adesso sei risorto, adesso sei uno che ha fatto l'esperienza della anastasis, quindi ti puoi alzare, perché la tua fede ti ha salvato, adesso è cominciato qualcosa di nuovo, è cominciato, un conto è avere smesso di dovermi curare la malattia, un conto è essere guarito dentro, capito? È diverso, è la guarigione interiore, cioè ed essere diventato un uomo nuovo, sei diventato un uomo nuovo, non sei più quello di prima adesso, sei diventato figlio, eri uno straniero, sei diventato figlio, ora ti puoi mettere dietro di me, ora è cominciato un cammino nuovo, e capite? È bellissimo, no? Questo modo che Gesù ha di cambiare la nostra vita. quando tu hai il coraggio di metterti dietro di lui. Quest'uomo va e riscopre questa guarigione, è diventato un uomo felice, era un uomo triste, isolato da tutti, tagliato fuori da tutti, straniero, peccatore, lebbroso, ora diventa un figlio, ora diventa un risorto. Ecco, credo che questo è un po' una specie di profezia di quello che può succedere a noi quando noi ci mettiamo dietro Gesù. Per prima cosa devo mettermi vicino a Gesù oppure gridare a Lui, guarda Signore che sto vivendo una situazione di lebbra. Prima condizione è riconoscere di essere malato. Non sono quelli che si ritengono sani che hanno bisogno del medico, ma quelli che hanno consapevolezza di essere malati. Abbiamo consapevolezza di essere dei lebbrosi, oppure abbiamo la consapevolezza, ma tutto sommato vado benino, se il Signore non fosse contento di me, francamente sarebbe incontentabile. Magari non lo diciamo, ma sotto sotto lo pensiamo, ma insomma io vado a messa tutti i giorni, faccio la comunione frequente, poi prego le lodi, il vespro, e poi insomma cosa vuole ancora il Signore da me, insomma dai, tra poco non esageriamo Signore. E il Signore invece no, ti chiede di andare oltre, comincia a riconoscere la tua povertà, perché è nel riconoscere la tua povertà che può cominciare una guarigione profonda. Allora non solo sarai guarito, ma sarai anche salvato. E qui la vera. Ci possono essere anche delle salvezze che non passano attraverso la guarigione fisica. Pensate a Martha Robben. Martha Robben è salvata ma non guarita. Per 10 anni ha gridato a Dio di guarirla. E Dio non l'ha guarita. L'ha salvata, un'altra cosa. È un passaggio ulteriore, È il vivere la tua situazione da salvato ma senza essere guarito. È un passo eroico, questo sicuro, è diverso. È una gratuità più alta, quindi, È più facile essere guariti e poi salvati che essere semplicemente dei salvati e non guariti. E qui, capite, è ancora un passo ulteriore, Gesù che ci chiede di andare oltre. A Marta l'ha chiesto, non so cosa chiederà a noi, però è questo andare oltre. Scegliere in fondo di entrare nelle scelte umili e povere di Cristo, il terzo grado di umiltà di cui parlava Sant'Ignazio, che io nel discernimento chiamo 3 gradi di purificazione, il terzo grado di purificazione, entrare nelle scelte umili e povere di Cristo, cominciare a entrare in una logica che è la logica dell'apparente perdita, il passare nella passione per entrare nella risurrezione. E le piaghe di Gesù risorto non guariscono più, sono lì, non si chiudono più, sono le piaghe aperte e il cuore rimane trafitto. Ecco, vogliamo però chiedere al Signore di farci fare anche questo passo ulteriore, questo andare oltre anche qui, è sempre un cammino in salita, ma è veramente affascinante, bellissimo. Vedete, il Vangelo ci indica orizzonti grandiosi, e seguire il Vangelo e essere portati sulle cime dove l'aria è così rarefatta che si fa fatica a respirare, si fa fatica a prendere l'ossigeno, per dire Signore come farò, ecco, però ecco c'è Lui che dice coraggio, io sono con te, sono io che ti salvo, sono io che ti rende possibile tutto questo, io sono il Signore dell'impossibile.